A proposito di eventi dannosi, in un articolo su rivista Micron, Francesca, hai parlato del Jova Beach Tour, che è questo tour del celebre, del famosissimo cantante Jovanotti, che si è tenuto in varie spiagge d'Italia in posti naturali. L'idea del tour era quella di renderlo, di rendere tutti questi concerti interamente ecosostenibili, interamente vicini alla natura, ma non è stato esattamente così. Potresti spiegarci perché?
Sì, allora il Jova Beach Party è stata un'operazione molto lunga, che è durata appunto tutta l'estate scorsa. Come dicevi tu, era un tour in 17 tappe italiane, e tutte queste 17 tappe, tranne una, che era su in montagna, Plan de Corones, erano tutte in spiagge naturali o seminaturali. Consideriamo che l'Italia, come sappiamo bene, è praticamente tutta costa. Le spiagge sono spesso invase da lidi, quindi c'è poca spiaggia libera, ancor meno spiagge seminaturali e naturali, quindi spiagge che abbiano alle loro spalle, oltre alla lingua di sabbia che viene proprio bagnata dal mare, abbiano appunto alle spalle quelle che sono le dune. Le dune sono non solo, diciamo, cumuli di sabbia, ma sabbia trattenuta da piante, spesso perenni. Queste piante molto spesso la gente le scambia per erbacce, non sono belle magari come gli alberi, ce ne sono alcune meravigliose tipo i gigli di mare, che appunto sono dei fiori bianchi molto belli, che poi producono dei semi galleggianti completamente neri, che vengono trasportati dal vento e dall'acqua per colonizzare nuove spiagge. Però la maggior parte di queste piante non sono affascinanti magari come i fiori che mettiamo sui nostri balconi per arredarli, o non sono così possenti come gli alberi, eppure sono piante perenni che restano lì, hanno un ruolo fondamentale di cui spesso si sente appunto la mancanza. Il loro ruolo è quello di trattenere la sabbia con le loro radici, di trattenerla sul posto e quindi di evitare quella che è appunto l'erosione costiera, non solo da parte delle mareggiate, ma ricordiamoci sempre che appunto siamo in tempi di cambiamenti climatici e che appunto il livello del mare tende ad alzarsi, si è già alzato di qualche centimetro, ne stanno risentendo per adesso le isole del Pacifico che sono proprio a livello del mare, però anche noi qui in Italia abbiamo erosione costiera da parte dell'innalzamento del mare, pensiamo alla laguna di Venezia. Ebbene, che cosa è successo? Che portare 40.000 persone a tappa su spiagge seminaturali e naturali vuol dire in qualche modo essere così concentrati in un piccolo spazio, in un piccolo ambiente, che va inevitabilmente ad essere intaccato. Perché? Pensiamo, noi magari andiamo in una spiaggia naturale o seminaturale come turista, ci portiamo dietro l'asciugamano, la borsa del mare in cui magari mettiamo, non so, il cruciverba, le carte, così, un ombrellone, e quando ce ne torniamo a casa noi magari non abbiamo fatto attenzione a sbattere per bene il telomare oppure la sabbia che è rimasta attaccata ai nostri piedi, sotto le ciabattine, sotto la borsa, e in realtà in quel momento noi stiamo contribuendo all'erosione costiera, anche se di poco. Oppure ti faccio un altro esempio, magari andiamo a mare e ci piacciono tanto delle conchigline, dei sassi, dei legnetti che troviamo lì e ce li portiamo a casa magari, non lo so, per arredarci il bagno, per metterle tutte intorno a uno specchio, opere che io ho visto, diciamo, purtroppo fare. Senza pensare in realtà che quei piccoli elementi naturali, per quanto a noi piacciono e sono oggettivamente belli, avrebbero tutto il diritto e la necessità soprattutto di restare lì, perché anche loro contribuiscono a trattenere la sabbia. Se noi abbiamo spazzato via, perché diciamo la cosa è che dagli anni 50 in poi noi abbiamo visto le spiagge come un qualcosa da vivere e sfruttare appieno come turisti, quindi lidi di cemento, parcheggio retrostante, tutte queste opere sono state fatte a discapito delle dune, che spesso sono state appunto spianate e tolte appunto queste piante perenne, spianata la sabbia e ci sono stati fatti lidi e parcheggi. Oggi non ce ne rendiamo neanche conto, perché poi noi Homo sapiens siamo una specie che riusciamo a dimenticare in fretta anche senza trarre insegnamenti dal passato, e lo stiamo vivendo anche in questi giorni di pandemia. Però appunto quello che è successo è che ci siamo un po' assuefatti a questa concezione di vivere la spiaggia a nostro uso e consumo. Per cui quando ci dicono ah no, ma le spiagge naturali e seminaturali sono le ultime rimaste, non dobbiamo toccarle, non è sostenibile portare 40.000 persone in queste spiagge, si storce il naso. Giovanotti ha fatto in realtà quella insieme al WWF, ed è una cosa che a me personalmente ha sconvolto abbastanza, perché il WWF dovrebbe essere un po' il cane da guardia, è una delle prime associazioni ambientaliste nate qui in Italia. Ha perso tantissimi soci con questa operazione, diciamo, mettendo il proprio marchio sul concerto di Giovanotti, perché dovrebbe appunto, il ruolo del WWF è quello di fare da cane da guardia, cioè se Giovanotti ha un'idea, Giovanotti è un cantante, non è suo mestiere sapere qual è l'impatto che può avere un concerto con 40.000 persone su una duna. Sarebbe dovuto essere il WWF a, no, ad arginare un attimo questi istinti. Perché poi che cosa è successo? Che quando a dicembre è stato del 2018, quindi parliamo ancora, è stato annunciato il tour per il 2019, una serie di associazioni sia ambientaliste che di scienziati, quindi parliamo di ecologi, ornitologi, biologi marini, che perché magari studiavano le tartarughe caretta caretta, quindi quelle che vivono qui nel Mediterraneo, che vanno a nidificare in questi ultimi tratti di spiagge naturali e seminaturali, si sono allarmati. Hanno detto aspettate un attimo, questa cosa qui non è possibile, ci sono queste criticità in queste tappe. Hanno comunicato questo elenco di cose da fare a Giovanotti per dire qui si dovrebbe spostare, per esempio alcune tappe sono state spostate, tipo quella di Torre Flavia giù nel Lazio è stata spostata su una spiaggia alla Dispoli. Perché? Perché Torre Flavia era una riserva non solo monumentale ma una riserva naturale, e quindi noi quando abbiamo appunto magari un concerto c'è dello spazio che deve essere spianato per far posto al palco, per far posto alle persone, ai vigili del fuoco, alla polizia, chi si occupa della sicurezza, ai servizi igienici, ai servizi di distribuzione di bevande e cibo. Non, invece questi concerti, no, venivano venduti soltanto come viva la natura, perché siamo immersi nella natura, facciamo la festa sulla spiaggia e l'unica cosa importante era essere plastic free, perché sappiamo perfettamente che la plastica è uno dei problemi del mare. Però anche qui, se l'evento è plastic free e io non mi posso portare la borraccia da casa, ma sono costretto per comprare dell'acqua a comprare o la borraccia che mi hai prodotto tu con il logo o la lattina in alluminio, beh, non ci sarà la plastica, ma ci sarà un altro usa e getta. Quindi anche lì ci sarebbe dovuto essere un attimino di sforzo critico da parte sia del WWF ovviamente che magari dei fan. Quello che è successo è che per i due mesi, insomma, di tour, Giovanotti ha sempre negato che le spiagge sarebbero state distrutte, che le dune sarebbero state smantellate. Ha negato che ci fossero impatti negativi sulla fauna, sulla flora del luogo, e che invece ha sempre appunto venduto questo suo tour come perfettamente ecosostenibile e green, bollando spesso con epiteti abbastanza brutti, insomma, sia gli ambientalisti che gli scienziati, che in realtà poi Giovanotti quello che ha fatto poi è stato di bollare con degli epiteti abbastanza, insomma, brutti, sia scienziati che ambientalisti, e per i media in realtà tutta questa folla che si accalcava a cercare e a trovare, insomma, ad evidenziare quelli che erano i reali e oggettivi problemi, in realtà erano diventati tutti ambientalisti montati, che non avevano alcuna ragione ed erano lì soltanto per approfittare della notorietà di Giovanotti e per fare polemica. Purtroppo non è così, le ragioni erano evidenti. Quello che è successo appunto è che Giovanotti poi non si è saputo, diciamo, regolare su questi aspetti. I problemi oggettivi ci sono effettivamente stati evidenziati, sono stati evidenziati anche dall'ISPRA, quindi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è l'organo italiano che deve appunto supervisionare se è possibile o meno fare determinati interventi in determinate aree.